In realtà oggi non parleremo del crogiolo del male, parleremo invece della conferenza che abbiamo tenuto a Treviso sabato, giorno 7 alle ore 18:30 in sala Filt presso la CGIL. Ricordiamo in breve tempo, in poche parole, com'è andata la vicenda. La vicenda è che, come ricordo sempre, che io sono Claudio Simeoni, vi do anche il mio indirizzo se vi può interessare per approfondire. Sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che l'istituto pubblicò un bollettino periodico. Come istituto, appunto, si era chiesto l'accesso alla sala Onigo del comune di Treviso per poter fare la conferenza come magia, stregoneria, magia paganesima e stregoneria, come liberazione dall'oppressione cristiana. Quando il sindaco si è accorto che le idee che venivano espresse, la concettualità e il modo di vedere le cose non erano in sintonia con il suo, in pratica ci ha vietato l'uso della sala. Lui ha detto: in questa sala voi le vostre idee non le esprimete, non le potete esprimere, questa qua è roba mia e voi andate a quel paese. Grosso modo è questo l'intento che è stato espresso. In pratica ci è stato vietato di esprimere il nostro pensiero all'interno della sala Filt, della sala Onigo di Treviso. A quel punto la CGIL ci ha concesso l'uso della sala Filt sotto la rampa del cavalcavia per poter fare comunque la nostra conferenza. Cosa è successo? È successo che gli indirizzi si sono accavallati, i comunicati si sono accavallati, e l'indirizzo che davamo non era esattamente, non era quello giusto. Infatti la sala era spostata di circa 100 metri e con un'altra angolatura rispetto all'indirizzo che davamo. Nonostante questo, le persone hanno corso. Noi abbiamo mandato delle persone davanti a Palazzo Nigo, abbiamo mandato delle persone davanti alla CGIL per dirottare tutti quelli che arrivavano. Le persone hanno corso dal centro di Treviso fino alla sala Filt per riuscire ad assistere alla conferenza. È stata qualcosa veramente di commovente, insomma, almeno da parte mia, che mi sono trovato davanti delle persone che effettivamente cercavano di sapere cosa avremmo detto, e comunque erano interessate all'argomento. E ringrazio tutti quelli che sono intervenuti alla conferenza, tutti quelli che hanno assistito. Veramente sono stato molto contento. La sala era piena, c'erano circa una cinquantina di persone praticamente, che hanno assistito a quanto abbiamo detto. La conferenza è stata sviluppata come è stato programmato. È stata prima esposto i principi generali della stregoneria del paganesimo, e poi c'è stato un breve commento di Francesco, cioè c'è stato un breve commento, c'è stata un'introduzione sul paganesimo, su alcuni concetti pagani di Francesco, e alla fine c'è stata una certa discussione su alcuni concetti e alcuni principi. Una discussione tutto sommato piuttosto interessante. Io me la sono riascoltata, che ho la registrazione dell'intera conferenza, e devo dire che era quasi più interessante quanto è stato espresso durante la discussione con il pubblico, cioè grazie agli spunti che arrivavano dal pubblico, che non la traccia esposta. Cioè, la traccia esposta dava un quadro generale, però le sollecitazioni del pubblico, le domande che sono state fatte, le questioni poste, ci permettevano di allargare ancora alcuni aspetti di concetti, e dei concetti che erano abbastanza importanti. Per cui un ringraziamento molto sentito a chiunque ha partecipato. Io spero che chiunque sia venuto sia stato soddisfatto, anche se qualcuno si è lamentato che è arrivato in ritardo. Infatti la sala si è riempita mano a mano che persone dirottate potevano arrivare, cioè c'è stato effettivamente un po' di casino, nel vero senso della parola. E di questo è vero che è imputabile la nostra disorganizzazione, cioè no, la nostra incapacità di far fronte a tutto, però è imputabile essenzialmente al casino che ci è stato imposto da parte di Gentilini. Comunque ricordo che abbiamo avvertito la Procura della Repubblica di quanto è successo, abbiamo esposto al Procuratore della Repubblica di Treviso le nostre osservazioni, la nostra rabbia, il nostro disappunto per quanto è successo, e le nostre deduzioni le abbiamo consegnate al Procuratore della Repubblica, al quale penserà lui adesso a, a fare quello che deve fare, cioè lui sa, conosce perfettamente il suo mestiere. E là per noi il discorso. Cosa è successo dopo, subito dopo la conferenza? Dopo la conferenza è successo che la tribuna di Treviso ci ha regalato un bel articoletto a firma di un tale signor Zago, ci ha fatto un bel articolo intitolando questo: una baccante politeista ha chiesto di poter aprire in città libreria erotica pagana, a ciascuno il suo dio, Kama Sutra per tutti. Dopodiché questo signor Zago conclude il suo articolo, nel merito dell'articolo ci entreremo dopo, praticamente affermando: c'è poi l'angolo degli annunci con la baccante che vorrebbe aprire una libreria erotica a Treviso, e poi parlano di spirito vitale. Cioè, chi ha assistito alla conferenza sa benissimo che nella conferenza non c'è stato nessun cattolico che poteva difendere o che ha potuto difendere o che ha voluto difendere le posizioni del suo credo, del suo Dio. Cioè, era assolutamente, dal mio punto di vista, per loro era assolutamente impossibile fare questo. Allora, cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di sputtanare la faccenda. Ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito. Qualcuno ha pensato di sputtanare la faccenda con questo tipo di articolo. In realtà non è che il tizio che ha fatto questo articolo si sia messo d'accordo o sia stato sollecitato, almeno non penso, però esiste un pessimo costume fra i giornalisti, specialmente i giornalisti di cronaca, che è quello di accondiscendere a qualcuno pur di avere informazioni. Cioè il giornalista di cronaca, specialmente di cronaca cittadina e di cronaca regionale, ha bisogno di accedere alle fonti di informazioni. Quali sono le fonti di informazioni? Sono carabinieri, polizia, sono magistrati, sono enti comunali e chiaramente è anche il vescovo. Allora, lui ha bisogno di essere consenziente nei loro confronti, accondiscendente nei loro confronti, pur di accedere alle notizie e di riempire pagine di giornali. Siccome noi, come pagani, politeisti, apprendisti, stregoni, non abbiamo da dare niente in cambio, cioè siamo quello che siamo e non ce ne frega di dare qualcosa in cambio, lui ha pensato bene che sputtanando noi poteva avere accesso a questo tipo di informazioni. Cosa ha fatto questo personaggio? Questo personaggio ha preso un annuncio economico dal nostro bollettino, dove una ragazza sta cercando suggerimenti per aprire una libreria monotematica, e con questo ha dato il fine e gli scopi della nostra conferenza. In realtà praticamente ha detto: sì, questi qua dicono questo, però in realtà il loro scopo è questo. Questo sarebbe stato da denuncia all'ordine dei giornalisti. Chiariamocelo subito, il tizio avrebbe dovuto essere denunciato all'ordine dei giornalisti. Solo che quando io ho telefonato alla tribuna di Treviso per chiedere spiegazioni, chi mi ha risposto dall'altra parte, che era responsabile dei giornalisti, almeno così mi si è qualificato, ha riconosciuto che di essere andato pesante e di aver fatto delle cazzate. Per cui a quel punto si è proposto di pubblicare una mia lettera di precisazioni, e come in effetti è avvenuto martedì di questo, martedì scorso, è stata pubblicata questa lettera di spiegazioni. Nella lettera io ho scritto testualmente questo. Scrivo in me, a parte che è stata tagliata in alcuni aspetti, specialmente quello che dava dell'ignorante al giornalista, ma dopo glielo diamo per radio dell'ignorante. Dice questo la lettera, che è stata pubblicata, ricordo, martedì. Scrivo in merito al vostro articolo sulla conferenza di magia, stregoneria e paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Ritengo eticamente scorretto imputare a delle persone obiettivi e intenzioni che dalla conferenza non sono emersi. L'autore, cioè sto signor Alessandro Zago, prende un annuncio economico dal nostro bollettino e su questo costruisce il titolo e indica le finalità del nostro intento. È come se io affermassi che l'intento della tribuna di Treviso è quello di ammazzare le persone per il fatto che pubblicate annunci di agenzie funebri. L'articolista prende l'annuncio economico con cui una ragazza chiede suggerimenti per aprire una libreria monotematica sull'erotismo e fa di questa richiesta il fine e l'obiettivo del nostro fare come pagani e il fine occulto della conferenza. Può darsi che seguire una conferenza di sabato sera, magari con la voglia di essere altrove, sia noioso. Ciò però non giustifica che un giornalista estrapoli solo qualche parola qua e là e un annuncio. A prescindere dal fatto che la lotta per la liberazione della sessualità è uno dei maggiori successi sociali in questo secolo, quel Kama Sutra per tutti e poi parlano di spirito vitale, rappresenta un'offesa gratuita il cui scopo sembra giustificare l'azione vile di Gentilini. Questi avrebbero trasformato la sala comunale in un antro stregonesco con un tema scabroso. Quella che è stata una conferenza con idee esposte e con un dibattito cui hanno partecipato una cinquantina di persone, per il vostro giornalista è trasformata in una notte di streghe in cui si comincia a sentire odore di zolfo. Ritengo che non sia etico imputare a qualcuno interessi non espressi. Ricordo che dire a un giornalista di essere venuto meno all'etica professionale è come dare a uno che passa per strada del figlio di puttana. Cioè, venir meno all'etica professionale significa che tu hai una professione da svolgere, ma anziché svolgere la tua professione, tu usi lo strumento professionale che hai per scopi diversi. Per cui credo che sia dare del venir meno all'etica professionale di un giornalista sia la più grossa offesa che si possa esistere. Cioè, se gli avessi dato, lo ripeto, del figlio di puttana, gli avrei dato un'offesa minore. Magari qualcuno avrebbe capito in maniera diversa, però ricordate che accusare qualcuno di venir meno all'etica professionale per la professione che fa, specialmente un giornalista, un magistrato, un poliziotto o chi ha delle funzioni importanti, socialmente importanti, è la più grande offesa e la più grande accusa che si può fare. Naturalmente il giornalista dunque ritengo che non sia etico. Allora, firma è la mia, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Il giornalista naturalmente avrebbe fatto meglio a starsene zitto, però preferisci aggiungere: il politeismo era una cosa seria al tempo dei greci antichi. Sentendo il dibattito l'altra sera e scorrendo la traccia della conferenza, ricordo che lui non ha sentito il dibattito, è stato un po', poi se ne è volato via, e scorrendo la traccia della conferenza non ci è parso che il livello fosse lo stesso. Allora, parso, non ci è apparso che il livello fosse lo stesso. Ora, nella lettera che avevo mandato al Gazzettino c'era lungi da me l'intento di criticare quanto riportato all'interno dell'articolo e le interpretazioni date dall'estensore, che appartengono ovviamente al suo livello intellettuale. Ritengo eticamente scorretto imputare, eccetera. E questo è stato tagliato. Allora, vediamo un attimino l'articolo nel merito. Allora, dice questo: nel calderone del paganesimo politeista, questo è l'articolo di sto Alessandro Zago, che è intitolato "Una baccante politeista ha chiesto di poter aprire in città libreria erotica pagana, a ciascuno il suo dio, Kama Sutra per tutti". Questo sarebbe quello che lui ha visto dalla conferenza, per cui giustifica il fatto di aver fatto questo, perché noi non abbiamo la stessa serietà antica degli greci politeisti, che veramente da mettersi le mani sui capelli. Forse per lui serietà vuol dire aprire campi di sterminio o stuprare bambini negli orfanotrofi, forse, non so, non vorrei dire delle cose troppo grosse. Però allora dice questo: nel calderone del paganesimo politeista bollono spezie strambe da notte delle streghe. Voi, che chiunque ha ascoltato la conferenza, chiunque ha assistito alla conferenza, provi un po' a ripensare un attimo alle spezie strambe da notte delle streghe che ha vissuto. Si va dalla storpiatura hegeliana dell'universo che diviene in sé e per sé. Attenzione, storpiatura hegeliana dell'universo che diviene in sé e per sé. Chi ha assistito alla conferenza ricorda che questo è il punto di partenza dell'esposizione, non della conferenza, cioè il punto di partenza, e che l'universo diviene in sé per sé. Io ho affermato che questo è un concetto strettamente pagano, mentre invece il giornalista sostiene che questo è un concetto hegeliano. Allora, se l'universo diviene in sé per sé, significa che non esiste nessun dio creatore. Leggiamoci un attimo cosa dice Hegel dall'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche. Infine, il sapere immediato di Dio deve estendersi solo all'affermazione che Dio è, non a ciò che Dio è, perché questa sarebbe una conoscenza e condurrebbe a un sapere immediato. Per conseguenza, Dio, come oggetto della religione, è espressamente ristretto al Dio in generale, al soprasensibile indeterminato, e la religione viene ridotta circa il contenuto al suo minimo. Se davvero fosse necessario di ottenere semplicemente questo, che si conservi o anche che si susciti la fede che c'è un Dio, ci sarebbe in tal caso solo da meravigliarsi della miseria dei tempi nostri, che reputano già guadagno il più povero sapere religioso e che sono ridotti a riedificare nelle loro chiese l'altare che già tanti secoli addietro si trovava in Atene dedicato al Dio ignoto. Cioè, l'amico Hegel ha comunque Dio in testa. Cioè, il suo concetto è sempre il concetto di Dio, è sempre il concetto della volontà esterna agli esseri. Dunque, questo universo che diviene in sé e per sé non può essere un concetto hegeliano, anche se, essendo un concetto della realtà, è un concetto che si può ritrovare sotto vari aspetti. Dove lo troviamo questo concetto? Questo concetto lo troviamo nel paganesimo. Cioè, questo è un concetto fra i più antichi del paganesimo. Vi ricordo che questo concetto io l'ho espresso nel libro dell'Anticristo che ho scritto nel 1985 partendo dalla mia visione. Però dopo ho cominciato anche a studiare. E vi leggerò da Aristofane che vi parla di Orfeo. Cioè, l'orfeismo e la filosofia orfica è del circa 1000 qualcosa avanti Cristo, così, tanto per ricordarci, mentre invece Hegel è del secolo scorso, è uno dei maestri di Marx, diciamo, fra il 1700 e 1800, 1830 anche forse. Dice Aristofane, prendendo da Orfeo: in principio vi era il caos e la notte e il nero erebo e l'ampio tartaro, e non vi era la terra, né l'aere, né l'oceano, né gli infiniti recessi di erebo. Genera per primo la notte, dalle nere ali, un uovo senza seme, dal quale con volgere delle stagioni germoglia Eros desiderato, splendente nella schiuma per le ali dorate, simili a vortici tempestosi. Questi, unendosi all'alato caos, di notte nel vasto tartaro, procreò la nostra stirpe e per prima la condusse alla luce. Non esisteva la stirpe degli immortali, prima che Eros mescolasse ogni cosa, ma quando l'una cosa con l'altra fu mescolata, nacque Urano e l'oceano, e la terra e la stirpe immortale di tutti gli dei beati. Se qualcuno ricorda, l'ultimo elemento che abbiamo messo nel crogiolo dello stregone era palpare il mondo. Per cui quello che mi interessa sapere è che questo concetto espresso è un concetto pagano, è uno dei concetti più antichi che esistano, tanto per essere chiaro. Per cui non è stato scopiazzato da Hegel, semmai si può dire che è stato preso da Orfeo, solo che io l'ho trovato dopo, ma non ha importanza. Andiamo più avanti ancora. Allora, l'universo viene sempre per sé, al caotico abbozzo, attenzione qua, di libero arbitrio in salsa kantiana dell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Qua è un po' un casino, eh? È un po' un casino perché affermare che questa definizione è kantiana significa affermare che l'evoluzionismo non è seguente alle scoperte darwiniane, ma le ha precedute. Infatti, se io dico che il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, significa che non c'è un arbitrio, una volontà diversa dall'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. In pratica non esiste un Dio creatore, ma la forza dell'esistente sta nell'esistente, sta nelle cose che adattano se stesse adattano il proprio divenire, la propria trasformazione in funzione a quello che trovano. Per cui affermare che questa è una cosa kantiana significa pensare a Kant che abbia preceduto quella che è la teoria darwiniana. Per cui è semplicemente una porcheria, cioè è un modo di dire, beh, voi altri avete scopiazzato da qualche parte. In realtà non è darwiniana. Questo concetto è venuto fuori durante sedute spiritiche 17 anni fa ed è stato studiato partendo da allora. Per cui questo è un concetto assolutamente mio ed è appartiene a quei tre che hanno fatto quelle sedute spiritiche, volenti o nolenti, cioè che si voglia o non si voglia. Per cui con Kant non c'entra assolutamente niente. Poi, se volete, proprio di Kant possiamo prendere, giacché non appena miriamo questo scopo, noi dobbiamo senz'altro abbandonare ogni esperienza e cercare tra puri concetti quale tra essi possegga davvero le condizioni e la possibilità di un essere assolutamente necessario. Ma se in tal modo è ravvisata solamente la possibilità di un tale essere, ne è anche dimostrata l'esistenza, perché è come dire, in mezzo a tutto il possibile c'è un essere che è in sé necessità assoluta, cioè quest'essere esiste in modo assolutamente necessario. E siccome l'essere assolutamente necessario era nella testa di Kant, Kant non può assolutamente aver elaborato questo concetto. Tanto per essere chiari, per cui questo giornalista ha sparato due cazzate, tanto chi è che va a verificarle? Va avanti il giornalista. Non può certo mancare l'onnipresente energia vitale, primo mattone che forma l'universo. Allora, il concetto di energia vitale è un concetto che io uso nel modo più semplice e possibile, cioè nel senso che uso il termine energia vitale perché altri termini potrebbero essere usati in maniera diversa. Tipo, non so, avete presente il concetto di Spirito Santo? Beh, quanta gente è stata messa in ginocchio davanti allo Spirito Santo? Ricordatevi questo. Per cui, anche se lo Spirito Santo, il concetto in sé è un concetto stupido, idiota, ricordate che qualsiasi altro concetto venga sviluppato in maniera diversa, questo potrebbe essere trasformato in un concetto padrone. Però, dal momento che il Signore non ricorda assolutamente niente, o meglio, non gliene frega niente, a lui interessa solo sputtanare le persone, se volete, vi do i concetti, i nomi con cui veniva chiamata l'energia vitale da chi volete voi. Ermete Trismegisto la chiamava telesma, Platone nous, Aristotele causa formativa, Erasistrato pneuma, i germani vodan. Naturalmente i termini non sono esatti, cioè non è che vogliono dire tutti la stessa cosa, però hanno dei riferimenti per cui può diventare la stessa cosa. Avicenna la chiamava anima mundi, le fonti tribali, i peruviani la chiamavano huaca, gli indiani irochesi orenda occhi, gli indiani algonchini manitou, gli indiani siuc la chiamavano huaconda, huacan, i congolesi elima, i sudanesi mungo, i boscimani rlun, rlun. E salto, vado avanti a salti, gli ecoi dell'Africa chiamavano Niom, gli aborigini australiani Aronquilta Kuringa, le tribù australiane dello stretto di Torres Zogo. Andiamo ancora avanti, i Maori Atua, e vado sempre a salti, Paracelso la chiamava Mummia o Munia, Robert Flood lo chiamava Spiritus. Ancora Johann Kepler la chiamava Facultas Formatrix. Andiamo avanti ancora. Galvani la chiamava forza vitale. Charles Richet ectoplasma. John Vorrell la chiamava forza motrice. Labravansky la chiamava luce astrale. Freud la chiamava libido. Naturalmente tutte queste parole servono anche per cose diverse, cioè per aspetti diversi dell'energia vitale, anche come l'energia vitale si esprime. Bergson lo chiamava slancio vitale, Driesch la chiamava entelechia, e andiamo via all'infinito. Per cui non è il fatto che per me è l'onnipresente o possa essere l'onnipresente, è che non può essere diversamente. Cioè, la tensione che porta gli individui o gli esseri ad essere ciò che sono, anziché copiare da qualcosa, è sempre quella, è sempre quella forza. Cioè non è una volontà esterna, non è un Dio creatore, ma è sempre la tensione interna agli esistenti, è sempre questa energia vitale che tenta di diventare coscienza, che tenta di diventare consapevolezza. Per cui sta sparando una cazzata. Andiamo avanti ancora. E poi dagli al cristiano. Attenzione, e perché, e qui riporta testualmente, la creazione dal nulla è solo una volgare truffa, il cui scopo è sottomettere gli esseri umani a volontà e determinazioni a loro estranee. E sulla virgolettato non c'è niente, ha ricopiato pari pari dal bollettino. Commenta, si comincia a sentire puzza di zolfo. Chi ha partecipato alla conferenza ha sentito puzza di zolfo? Se qualcuno per caso avesse sentito puzza di zolfo, mi faccia sapere. Io... sarà perché avevo il naso tappato, ma non l'ho sentita. I pagani politeisti, dice ancora l'articolista, si sono dati appuntamento ieri nella sede CGL, che si è trasformata per l'occasione in un antro stregonesco. Avete visto l'antro stregonesco voi? Cioè, no, dopo magari me lo spiegate. Cioè, nelle chiese cattoliche, specialmente quelle medievali, trovate i teschi, ma li trovate nelle chiese cattoliche, eh? È stato un ripiego per i pagani cacciati da Palazzo Onigo dal cristianissimo sindaco Gentilini per la scabrosità del tema. Che tema scabroso. Paganesimo, magia e stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. Loro ce l'hanno a morte con il giovane cristianesimo che 2000 anni fa ha spiccato il volo lasciandoli al palo. Il problema è che il cristianesimo non ha spiccato il volo, ha costruito montagne di cadaveri. E la sua filosofia serve solo per costruire montagne di cadaveri. Dopodiché, se non è vero questo, mi si dimostri. E il relatore della serata, Claudio Simeoni, non ha ancora mandato giù il rospo. No che non lo mando, perché come i cadaveri vengono costruiti da una struttura di pensiero, da un'ideologia, essendo l'ideologia sempre presente, le montagne di cadaveri vengono riprodotte. Non so se qualcuno ricorda questo. E sempre il virgolettato ricordo che è preciso. Chi ha creato il Dio dei cristiani? Tuona con occhio minaccioso il politeista, cioè che sarei io. In effetti mia moglie dice sempre che dovrei guardarmi ogni tanto allo specchio, indubbiamente. Solo che le cose hanno una loro funzione, cioè ogni persona deve padroneggiare il mondo e il mondo che lo attraversa. E il mio modo di padroneggiarlo purtroppo è questo, e il mio occhio qualche volta è anche di fuoco, non ci posso fare niente. Alcuni esseri umani per distruggere i loro nemici. Dio invece, attenzione, Dio dice questo articolista, invece è ovunque, è la pulce come l'elefante. Beh, per me dire una cosa del genere è la più grande stupidaggine, stronzata che io potessi dire. Non è assolutamente vero. Io non ho mai detto, né potrei mai dire, che Dio è ovunque, la pulce come l'elefante. Io non potrei mai dire una cazzata del genere. Questa è la più grande bestialità che probabilmente lui l'ha pescata nelle sue reminiscenze panteistiche. Ma per me rappresenta una bestialità immane. Perché l'elefante, la pulce, l'essere umano, il virus sono dei. Cioè non trovo il Dio padrone in quello che mi circonda. Quello che mi circonda è divino, è formato da dei. Io sono un Dio, ogni essere è un Dio. E proprio perché ogni essere è un Dio, io trovo il divino negli esseri. Ma dire che trovo il padrone negli esseri è una stronzata. Cioè, effettivamente, questa è di una bestialità immane. Cioè, io non potrei mai sostenere una cosa del genere. Perché rappresenta un'offesa per il paganesimo. Rappresenta l'antitesi. È quello che stanno facendo i cattolici. Dio è ovunque, Dio è dappertutto. Stanno facendo questa trasmutazione col panteismo. Ma è una loro operazione, cioè una loro operazione sporca, ma non ha niente a che vedere con... Io non potrei mai dire una cosa del genere, nel modo più assoluto, e non l'ho neanche detta. Purtroppo a questo Alessandro Zago non gliene frega niente, lui vuole solo sputtanare le persone. La creazione, dice Alessandro Zarro, roba da Pivelli. Per il paganesimo politeista, questo è virgolettato, la vita degli esseri della natura è un modo con cui l'energia vitale, trasformatasi in coscienza, si arricchisce fino a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, che poi prosegue nella sequenza dei mutamenti verso l'eternità. Testuale. Ed è testuale. Il pagano del 2000 si definisce antidogmatico, non è vero? Cioè, io sono contro i dogmi di verità, ma sono a favore dei dogmi di libertà. Cioè, i dogmi di libertà nel potere di essere, io non posso trascurarli, perché la libertà deve diventare un dogma, deve diventare una cosa talmente importante da non poter farne a meno. Dunque, sono antidogmatico rispetto al concetto di verità, ma sono dogmatico rispetto al concetto di libertà all'interno del potere di essere. Per cui c'è molto da disquisire. Si affida alle tre scoperte di stregoni. Non esiste un dio creatore, il dio biblico è sinonimo di terrore e descrizione del terrore. Esistono esseri che si cibano di energia vitale stagnata e che si spacciano per Dio ogni volta che si altera la percezione. Questo non lo ha affermato, eh? Per cui commenta, attenti a mettersi in ginocchio, gli spiriti ne potrebbero approfittare. Sì, ne approfittano comunque, in ogni caso, anche perché il loro mestiere è approfittarne. Come dire che il buon pastore non porti le pecore al macello. È il suo mestiere portarle al macello, è ovvio che ne approfitta. E rinunciare alla propria volontà significa essere fatti fuori. Il cervo che non usa la sua attenzione non si accorge che la tigre è in agguato, è sicuramente il cervo che la tigre mangerà, indubbiamente questo. Rinunciare alle proprie determinazioni e alla propria volontà significa suicidarsi. Questo è un principio fondamentale nella natura. Dice fra virgolette, le virgolette sono sempre precise, ricordo, perché la distruzione del proprio corpo luminoso si ottiene mettendosi in ginocchio davanti a un Dio padrone, o peggio ancora, soggettivando il volere del Dio padrone, costringendo altri esseri della propria specie in ginocchio. E qui siamo, e questo è preciso. Aggiunge l'articolista, per ulteriori ragguagli le riviste consigliate sono Primordia, Celtic e Mercurio. No, le riviste consigliate sono i nostri bollettini, i nostri scritti. Celtic, Mercurio e Primordia sono altre vie diverse dalle nostre, che però camminano assieme, hanno degli interessi comuni, più Mercurio che non le altre. Mercurio è la pubblicazione della strega Zoe, per cui è molto vicina a noi, anche se lei, ripeto, vede sempre la Terra come terra madre. E alla fine di tutto questo, le ultime quattro righe, dice c'è poi l'angolo degli annunci con la baccante che vorrebbe aprire una libreria erotica a Treviso e poi parlano di spirito vitale. Beh, sullo stesso giornale di Treviso, sulla stessa pagina, ci sono la pubblicità delle agenzie di pompe funebri e poi dico la tribuna di Treviso parla di articoli locali, invece vuole solo ammazzare la gente, non so, vuole alimentare queste pompe funebri, non ho capito. Cioè, questo modo di ragionare è un modo abbastanza sporco, ed è il modo di ragionare proprio del cattolicesimo, è proprio insegnato da Gesù di Nazareth, no? Il quale dice, voi come potete parlare bene voi malvagi come siete? E questo qua, quando gli contesto attraverso la lettera, lui viene a dire, ma tanto voi non siete seri, per cui se voi non siete seri io posso dire tutte le cazzate che voglio. Questo non solo una mancanza di serietà, ma è qualcosa di peggio. Cioè, in pratica questo personaggio se l'è venduta la faccenda. Scusate un attimo. Comunque, noi non ci preoccupa questo. Noi sappiamo che arriveranno molti attacchi fatti in vari modi, da vari lati, perché purtroppo i cristiani non hanno nessun rispetto per la vita. È proprio il cristianesimo che costruisce gli individui ad essere perversi, li costruisce ad appropriarsi delle cose anziché essere parte delle cose. Ed è il loro modo di essere. Durante la conferenza, scusate, subito dopo la mia esposizione, ci sono state una o due persone che sono alzate e sono uscite. Era chiaro, insomma, queste persone erano venute per tentare di trovare qualche appiglio, qualche aggancio, ma noi non accettiamo le mediazioni, cioè nel senso che non si può mediare con chi costruisce campi di sterminio, non si può mediare con chi ha una filosofia che porta allo stupro delle persone più deboli. Fare queste cose significa non accettare un confronto, non accettare la vita, significa non accettare quello che è il dettame civile, le relazioni civili, significa predisporre gli individui per essere truffati. E dal punto di vista religioso questo non si può fare. Se nella vita civile, nella vita di tutti i giorni, esistono una serie di mediazioni che devono essere fatte proprio per vivere quotidianamente in rapporto con le persone, e queste mediazioni devono essere fatte, cioè io riparo fotocopiatori, per esempio, se mi chiama la parrocchia a riparare un fotocopiatore non è che non glielo riparo, glielo riparo al meglio, cioè glielo riparo come riparo ogni altro fotocopiatore. Per cui nella vita di tutti i giorni si devono fare le mediazioni che servono per vivere. Quello che non si può fare sono le mediazioni a livello religioso, a livello di pensiero, a livello di ideologia. Perché se si fanno delle mediazioni significa stuprare, significa distruggere il proprio pensiero. Significa accettare che quanto di perverso, quanto di cattivo, quanto di malvagio c'è nel mondo che ci circonda, entri dentro di noi. Cioè praticamente noi diventiamo complici col mondo che ci circonda, e col mondo, con le cose malvagie del mondo che ci circonda. E questo noi non lo possiamo assolutamente fare, cioè nessuno dovrebbe farlo questo. Cioè, se io sono costretto per stato di necessità, per le condizioni in cui vivo, a fare delle cose perché quelle sono le mie mansioni, quelli sono i miei compiti, questo non significa che io debbo soggettivare la cosa. Cioè, se ricevo degli ordini a cui non posso sottrarmi o delle condizioni a cui non posso sottrarmi, sono costretto ad eseguire quegli ordini, non necessariamente devo fare che quegli ordini o quelle cose entrino nel mio animo e io aderire a quegli ordini o a quelle cose. Se sono costretto a farlo, lo faccio perché sono costretto, ma non le faccio perché io vi aderisco. Tanto questo è tanto più importante dal punto di vista della religiosità delle persone. Non si può stuprare la propria religiosità per costruire campi di sterminio, per essere complici con 200 milioni di bambini che vivono da schiavi. Anche se io vado al supermercato e compro una camicia a 10.000 lire, so benissimo che quella camicia viene dal terzo mondo, quella camicia probabilmente è stata fatta da quei bambini. Ma questo non significa che non debba attaccare le condizioni mentali, le condizioni ideologiche che portano quei bambini a fare quelle cose. Cioè, anche se io comunque continuerò a comprarmi la camicia a 10.000 lire, al prezzo più basso, perché quelle sono le condizioni nelle quali posso vivere, non significa che debba accettare il fatto che quei bambini devono vivere schiavi. E le condizioni per cui i bambini lavorino schiavi non sono solo le condizioni materiali di chi li costringe a fare questo, ma sono le condizioni ideologiche che hanno costruito un'oggettività all'interno della quale questo avviene. Per cui, anche se sono costretto a fare certe operazioni, certi modi di vivere, devo obbedire a certe sollecitazioni, non per questo devo soggettivare questo. Bene. Io avrei finito di esporvi quello che penso, quello che è successo nella conferenza. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Se qualcuno volete telefonare, ricordo che il telefono di Radio Gamma è 049 700 700. E ringrazierei se qualcuno che ha partecipato alla conferenza magari desse uno spunto, dicesse qualcosa. Anche magari delle cose che non mi sono piaciute. Ricordo che noi stiamo lavorando in questo momento per parlare del crogiolo del male e lo riprenderemo la prossima volta. Voglio leggervi una poesia che mi ha dato il poeta Lucente durante la conferenza. Occhio all'umanità, ovvero non scambiate lucciole per lanterne, né tantomeno per candele. C'è chi riesce a scambiare per lanterne le lucciole, però se non discerne le lucciole neppur dalle candele, mi pare che abbia in testa una Babele. E un prete di candele se ne intende, che in chiesa ben più d'un fedele ne accende. Se il cambio gli fa con lucciole falene, intendo quelle non tanto da bene, esperte nei piaceri dell'alcova, che la chiesa di Roma disapprova. Vuol dire che lì sotto c'è del marcio, su cui la luce deve fare squarcio. Un prete un dì comprar due alberghi volle, vicino due laghetti sopra un colle. Voleva farne pe vecchi un quieto ospizio, ma ora lì c'è una centrale del vizio. Se della marca è questo il gaio andazzo, or so dove potrà trovar sollazzo chi gaudio trova nei piacer carnali e vuol tenere attivi genitali. Se una lunga astinenza emetti in furia, potrai placare i tuoi bollori in curia. Tu cerchi una puttana oppure un viado, li puoi trovare in arcivescovado. Pronto? Ciao.
Chi sei?
Giulia.
Dimmi.
Ma tu ti sgoli tanto. Ma guarda che ti sgoli, ma è inutile. Ma se credono ancora ai mari, alle madonne che piangono. Cosa ti sgoli a fare poi?
Ma non tutti ci credono, no?
Ma no.
C'è anche qualcuno che ha problemi col figlio che vogliono per forza che faccia religione cattolica.
Beh, insomma, ma quella è cosa vuoi nella società che...
Cos'è quella?
Uno si adegua, capisci?
Ma sai, è possibile anche non adeguarsi, è possibile anche battere i pugni.
Ma dopo sei segnato con il dito, sai.
Davvero?
Sai com'è. E dopo... Così è.
Ma io mi sgolo apposta perché qualcuno possa avere un punto di riferimento.
Ma guarda che è difficile.
Vabbè, ma questa è la mia pazzia, no?
Ah, beh, se sei contento così.
Don Chisciotte non sale su un ronzinante e non va a sbattere la testa contro il mulino a vento.
Vedi.
La testa se la spacca, però sai quanto è più contento?
Non lo so io. Guarda che i giornalisti sono dei, come dire, delle persone soltanto pagate per il potere. E io sai cosa ho fatto? Che non compro più un giornale.
Beh, male.
No, io non voglio leggere bugie, capisci? Mi leggo un libro piuttosto.
Beh, ma le informazioni devi pure averle di quello
ma
che ti succede attorno.
Ma quali informazioni? Ma di quelle bugie che mi dicono loro? Ma neanche per idee non le
tu credo. Lasci perdere il commento e leggi l'informazione.
Ma no, ma io non mi voglio imbottire la testa di bugie, capisci?
Ma no,
perché mi confonde, io le mie idee le ho.
Senti, d'accordo questo, però...
Ma io non le compro, tu non puoi convincermi.
No, ma io non voglio convincerti, però voglio farti riflettere su una cosa. Cioè, il fatto che io sia costretto a vivere in una giungla non significa che devo aver paura di uscire dalla porta di casa perché sennò mi succede del male. Devo attrezzarmi perché quel male non mi succeda. Cioè, non devo aver paura di affrontare le cose.
Hai ragione, ma proprio guarda, mi questi giornalisti, siccome sono pagati dal governo, capito? Prendono miliardi e scrivono che cazzate che vogliono, capito?
Sì, ma perché leggi? Perché tu leggi la parte del commento. Cioè, capisci? Cioè, esiste il giornalista che fa il commento, che ha il compito di costruire l'opinione. E c'è il giornalista che dà la notizia. Poi magari ci sono le notizie che non vengono date. Però esistono delle notizie su cui tu puoi farti un'opinione senza accettare la sua opinione. Naturalmente devi prendere il giornale che più si avvicina a te.
Le devono fare le opinioni, capito? Perché sono pagati per quello.
Vabbè, ma capisci che se io leggo una notizia su un giornale...
Ho rinunciato ai giornali, guarda...
Comunque, attenta, se io... ti ho letto l'articolo nostro, no? Che hanno fatto a noi.
Fin quando saranno pagati dal governo, io i giornali non li compro, perché i giornali devono essere liberi e farsi le notizie con i loro sforzi, non perché... scrivono dentro in una stanza quello che le viene dettato e non sanno neanche se è vero o no. Capisci questo che voglio dire?
Capito il tuo concetto.
Ecco, ma questo voglio capire. Se lo devono guadagnare il pane, capito? Come tutti.
Va bene, d'accordo.
Ecco, il pane se lo devono guadagnare... No che io devo pagare 1.500 lire giornale e altri 500 lire perché sono pagati dal governo. Capito quel concetto qual è?
Sì, ho capito.
Ah, ecco.
Ho capito.
E io... I soldi se li devono guadagnare come se li guadagnano tutti.
Va bene, d'accordo.
E i giornali ne venderanno sempre meno.
Va bene.
Ecco.
Io comunque li compro. D'accordo?
Tu fai quello che vuoi. senti, io sto. Ma guarda che tu ti sgoli inutilmente.
Va bene.
vuoi far capire?
Io ci proverò sempre comunque.
Ma guarda che loro sono forti, non c'è mica. Ma li hai visti adesso che sono come le dive, vanno per le televisioni.
Vabbè,
sono
sempre... ma non ha mica importanza questo, non è importante
no,
in questo
no. Fanno tutto, vieni a casa quello dalla giungla, gli fanno la messa, capito?
Beh, ci saranno sempre queste cose, però esistono altre
ma
cose.
Ma no, ma perché non gli hanno fatto prima la messa? O durante? Vabbè. Perché arriva per farsi vedere. Vabbè, questo prete con cioè, questa mitra,
sono,
con questo cappello.
Sono sempre le cattive ma non è importante.
Guarda. Vuoi che ti dico che è un mondo di schifo, eh?
Va bene.
Ciao.
Ciao.
Sì, potremmo anche essere d'accordo sul fatto che molte cose fanno schifo. Non è per questo che dobbiamo far finta che non esistano e non vederle. Io dico, se un giornalista fa un articolo a noi in fondo non abbiamo potere, noi non siamo nessuno. Cioè, lui ritiene che noi possiamo essere calpestati tranquillamente. Però se io leggo l'articolo sul giornale che il vescovo di Vienna ha stuprato 20, 30, 40 ragazzini, capito? È una notizia obbligatoria, perché il vescovo di Vienna ha molto potere, cioè riuscire a far venire fuori una notizia del genere significa che ne ha fatte tante di sporche e si può immaginare che ne abbia fatte tante di più. Cioè lui non è nessuno come siamo noi, lui è qualcosa di più. Cioè, bimba confessata e violentata, 4 febbraio 1998 a Londra, il sacerdote cattolico sotto processo a Cardiff per aver abusato di bambini di scuola elementare. In un caso avrebbe stuprato una bambina di 9 anni dopo averla confessata. Cioè, il prete non è nessuno, lui è un'organizzazione alle spalle, un'organizzazione abbastanza potente, ha giornali, ha stampa, ha pulpito da cui parlare. Non è come noi che facciamo fatica a essere noi stessi, capito? Per cui... una notizia così ti dice quanto è marcio il tutto, cioè ti dà idea di quanto marciume c'è sotto. E allora ti chiedi, ma dove stavano i magistrati? Perché non hanno controllato? Eppure i magistrati dovrebbero sapere che questi impongono ai bambini di mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè dovrebbero sapere quanto è obbrobrioso il loro pensiero. E allora queste cose uno se le deve chiedere, cioè... deve effettivamente cercare di dare il proprio contributo affinché la vita migliori. Magari non migliorerà durante la sua, migliorerà quella dopo, quella di suo nipote, quella del nipote di suo nipote. Però l'importante è che ci proviamo, l'importante è che ci sforziamo a migliorare le cose, l'importante è che non facciamo finta di non vedere le cose. Vabbè, amica dice, io non compro più giornali perché tutto mi fa schifo. Ma il fatto che tu compri i giornali non è che le cose miglioreranno, le cose continueranno a far schifo, solo che avremo una persona in meno attenta affinché le cose possano cambiare. Anche questo purtroppo fa parte delle regole del gioco. E vediamo un attimino ancora, no, noi non continuiamo il crogiolo del male, avevamo la terza parte da fare oggi, che però non la faremo, faremo la prossima volta. Devo fare le diceria e la famiglia, la gabbia in cui i bambini crescono e dopo di questo dovremo arrivare al primo elemento che viene inserito nel crogiolo del male, cioè come imporre al bambino di considerarsi al centro del mondo e pretendere che il mondo ruoti attorno a se stesso. Questo è il primo elemento e dopo cominceremo con il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e il crogiolo del male, alterneremo una trasmissione e un'altra. L'aborto peggiore dei laghi, il cardinale Biffi. Per esempio, io qui ho un articolo che parla di quanto dichiara il cardinale Biffi. Io non posso pensare che questo articolo sia sfalsato come il mio. Perché? Perché io non ho la possibilità di controllare cosa mi viene fatto dire. A parte il fatto che il virgolettato era anche giusto, per cui non ho assolutamente niente da dire a questo punto di vista. Ho molto da dire sull'interpretazione del giornalista, però Biffi ha la capacità militare di controllare gli articoli. Militare in che senso? Non nel senso che ha il mitra e glielo punta la testa. Ha la capacità di andare dal giornale, andare dal direttore del giornale a dire tu mi scrivi queste cose, tu queste cose non le scrivi. Per cui se il cardinale Biffi dice l'aborto peggio dei lager, il cardinale Biffi è all'attacco e io dico che il cardinal Bifi l'unico intento che ha è quello di costruire miseria, di costruire dolore, di costruire sottomissione, e che il cardinal Bifi ha una parte molto importante nell'impedire alle donne di esercitare la loro volontà e il loro libero arbitrio, per cui è da questo punto di vista un essere bieco, degno del macellaio di Sodoma e Gomorra, non faccio esattamente nessun male, cioè è un dato che posso prendere. Esattamente come non posso dire che sia falsa la notizia USA una bomba contro l'aborto, attentato integralista in una clinica dell'Alabama, dalla Repubblica del 30 gennaio 1998. Perché? Perché è un fatto, cioè i fatti non sono, non si può dire che siano falsi. Se i fatti sono falsi, viene commesso un reato. Ripeto, anche nel nostro caso, al giornalista potevamo ricorrere all'ordine dei giornalisti, però ciò non è stato fatto. Perché? Perché il giornale si è impegnato a cambiare. Andiamo avanti ancora. Per cui la bomba contro l'aborto, scusate un attimo, vieni pure, sono in diretta, vieni, dimmi tutto. Buonasera, sono io. Ancora 40 minuti e poi sono fuori trasmissione. Se hai pazienza, ci parliamo dopo. Arrivederci intanto. Bene, questa è una visita, ci parleremo dopo. Per cui io non posso dire che sia falsa la bomba contro l'aborto. Posso dire che queste persone che attuano questi sistemi contro l'aborto attuano questi sistemi contro la volontà delle donne, contro la volontà di autodeterminazione delle persone. Siccome il cattolicesimo, il cristianesimo, non ha nessuna ragione sufficiente per dire perché bisogna rinunciare all'aborto, perché il suo scopo è solo quello di costruire miseria, è solo quello di costruire sottomissione, ricorre a queste cose. Ricorre a queste cose da adito a questi articoli. La resistenza delle donne algerine, dalla Repubblica del 30/1/1998. L'articolo è di Tahar Ben Jolun. In effetti, intelligenti, istruite e all'avanguardia sono l'obiettivo principale dei raid terroristici islamici. Cioè, costruire miseria, costruire la distruzione culturale è uno degli effetti fondamentali, cioè uno degli scopi fondamentali dell'Islam, come lo scopo fondamentale dei cattolici. Oggi come oggi stiamo assistendo alla distruzione della cultura qui in Italia, e uno dei momenti per la distruzione della cultura che sta venendo avanti da parte della CEI, da parte dei vescovi, sono le pretese di finanziamento della scuola cattolica. Cioè, finanziando la scuola cattolica non si fa altro che danneggiare il livello culturale della scuola pubblica, che è già abbastanza basso perché deve far fronte a tutte le disfunzioni sociali che ci sono. Cioè, spesso è la scuola che da sola fa fronte a tutto quel casino che succede in giro. Andiamo avanti ancora. E questo è un fatto, cioè gli scopi degli algerini non si possono dire che non siano quelli, perché gli scopi non sono dichiarati, sono dedotti dai fatti, cioè i fatti determinano lo scopo di una persona. Ricordate, se volete sapere cosa pensa una persona, guardate le sue mani, guardate ciò che fa, ed è importante questo. Il Papa parla del suo pellegrinaggio a L'Avana. Ecco, anche questo, io non posso dubitare che l'articolista, in questo caso Arcangelo Paglialunga del Gazzettino, che oltretutto lavora quasi esclusivamente su preti e papi, dica delle cose non vere, anche perché dopo lo tagliano fuori, non gli danno più le informazioni. Dice: Cuba, speriamo come in Polonia. Allora, ogni persona deve assumere il proprio punto di vista. Il mio punto di vista è quello del sistema sociale, è quello della gente. Il punto di vista di Wojtyla è quello del possesso delle persone. Per cui lui spera, come in Polonia, di impossessarsi delle persone. Io spero che ciò non avvenga. Cuba, speriamo come la Polonia, dice Wojtyla. Io spero che ciò non sia. Lo stesso articolo trovate anche sulla Repubblica, più o meno. Cuba come la Polonia, così tanto per, a firma di Orazio La Rocca. Naturalmente Cuba come la Polonia significa riempire l'Europa di prostituzione, significa portare bambini a prostituirsi in America. Cioè, ricordate che prima della rivoluzione Cuba era il bordello d'America, no? E questo è probabilmente ciò che Cuba cioè che Wojtyla spera, che ciò ridiventi per poter risfruttare la gente. che ad ora il macellaio di Sodoma e Gomorra non ha niente altro da proporre se non quello. La Repubblica del 02-02-1998. Il Vaticano mette sotto inchiesta l'ex arcivescovo di Vienna. Come si fa a non pensare che l'arcivescovo di Vienna non sia sporco? Intanto è stato condannato ed è stato seguito per molti casi. E il Vaticano, dopo un fiantin di anni, ha deciso, forse è meglio che cominci a guardare anch'io. Però ricordiamoci che quando il Vaticano va a cercare è solo per nascondere, solo per occultare, impedire che ciò diventi manifesto. E arriveremo a trovare un altro articolo sotto inchiesta del cardinale Gore, sempre il 2298 dal Gazzettino, dove a un certo punto in un trafiletto dell'8 febbraio del 98 si dice che altri 12 monaci dell'abbazia benedettina di Gottenwitt hanno accusato il cardinale Hans Hermann Goethe Hermann Goer, ex arcivescovo di Vienna, di aver in passato abusato sessualmente di loro. Goer fu costretto ad dimettersi da carica di arcivescovo di Vienna nel 95 dopo le prime accuse. Tanto perché ce la chiariamo un pochino questa, no? Il problema cos'è, che perché a noi ci interessa questo? Perché è il concetto cristiano sull'individuo posseduto da Dio. Ora, succede nel pollaio, no? Dove abbiamo la gallina A che becca in testa tutte le altre galline, la gallina B becca in testa tutte le altre galline meno che la gallina A, la gallina C becca in testa tutte le altre galline meno che la gallina B e la gallina A. Più o meno abbiamo questo: abbiamo Dio che si può permettere di ammazzare chi vuole, abbiamo meno che il Gesù che dopo risorge, no? Abbiamo Gesù che può ammazzare chi vuole, ricordatevi il problema del ficco, e la Chiesa che è identificata con Gesù. Cioè la Chiesa si permette di ammazzare chi vuole perché lei rappresenta Dio in terra, cioè il fare della Chiesa in terra viene accettato anche da Dio. Per cui ricordatevi sempre questo tipo di gerarchia. Ora, se alla base c'è una struttura ideologica, c'è una struttura di pensiero che porta a considerare l'essere umano come posseduto da un Dio e non con i principi di libertà che vengono invece garantiti dalla Costituzione oppure anche da altre cose, ma è Dio che dispone, Dio non ha obblighi, Dio fa i patti e li disfa, cioè non gli frega niente degli esseri umani, gli esseri umani sono solo bestiame del gregge che vanno dritto al macello. Così, con questo tipo di mentalità, vengono tirati su anche i preti, per cui si ritengono padroni degli individui e padroni di fare quello che vogliono. Tanto la persona non viene modificata secondo loro. Cioè, il prete che stupra il ragazzino, che dopo crescendo ammazza altri due ragazzini, non è colpa sua che lo ha stuprato. Questo è il caso di Gritti, credo, Gitti, in Italia centrale. Cioè non è colpa sua secondo lui che non l'ha stuprato, perché questa persona secondo lui era creata di immagine e somiglianza di Dio. Se è creata di immagine e somiglianza di Dio, lui è innocente, cioè lui non ha costruito la malvagità che dopo è andata via via crescendo dentro la persona, non ha costruito la fobia che dopo è andata via via crescendo dentro la persona. Lui è innocente, lui ha fatto solo quello brutto, cattivo, ma ha chiesto perdono, non ha costruito. Mentre invece, essendo un individuo un costruito, la sua azione si è riprodotta nella persona e ha generato delle risposte fobiche. Non dimentichiamoci questo, per cui noi non possiamo non considerare malvagie le azioni delle persone. Le azioni delle persone sono malvagie anche partendo dal loro pensiero, perché se il loro pensiero è quello di possedere gli individui, di poter fare quello che si vuole, tanto li ha creati Dio, questo va a costruire un sistema sociale che è fondato sulla malvagità, è fondato sul possesso, perché come il prete possiede il bambino che cresce possederà qualcun altro e così via, e siamo nella riproduzione infinita dell'orrore. D'altronde, stroncare questo significa applicare le leggi nel punto più basso della scala sociale, cioè significa dire che il diritto costituzionale non è il diritto del Presidente della Repubblica, ma è il diritto del bambino, cioè il bambino ha quei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale. Tanto più, in modo preciso, attento e deciso vengono perseguiti a livello giuridico e vengono garantiti i diritti della Carta Costituzionale agli individui della scala sociale più bassa, tanto più c'è la possibilità di costruire nel tempo un sistema sociale diverso. Però fin tanto che gli individui si penseranno posseduti da un dio, da un padrone, ci sarà sempre la distruzione del sistema sociale. Pronto?
Ciao, sono la Simonetta di Rosà.
Ciao.
Ciao, intanto mi dispiace del discorso del giornalista, perché penso che non ci sia niente di peggio che essere fraintesi. Almeno io personalmente, quando parlo e dopo chiedo conferma e sento che capiscono a un pan per polenta, per me è una grossissima delusione. Io volevo chiederti, cioè volevo dirti una cosa. Secondo me il fatto che voi vi presentiate come apprendisti stregoni vi mette in posizione d'allarme. Cioè io che comincio a capire un po' il messaggio che tu mandi, quando mi metto nella posizione delle persone che non hanno mai sentito niente, che sentono magia, stregoneria e paganesimo. Cioè sì, fa paura una cosa del genere, perché ti mette su un piano, sì, questi qua sono maghi, fanno adesso non mi viene il termine, le sedute spiritiche, queste cose qua.
Sì.
Ecco, per cui questa è una cosa che va a vostro discapito. Io invece volevo chiederti, lo sai che la Chiesa ha sempre praticamente consigliato i coniugi, ogni volta che avevano un rapporto sessuale, di non praticamente fare la cosiddetta marcia indietro, perché bisognava procreare a tutti i costi, no? Io volevo chiederti se sai la vera motivazione per cui veniva imposto, diciamo, di fare così, e la tua posizione invece, cioè se adesso una coppia decide di non avere più figli, cosa pensi tu? Sei colpevole, se non è colpevole?
Guarda che io non ho il concetto di colpa,
No, appunto volevo...
Sì, no, ti dico subito tutto quanto.
Va bene, grazie, ciao, arrivederci. Ciao.
Allora, il sesso è piacere, punto. Le persone devono fare sesso perché gli piace fare sesso, come gli piace fare sesso, quando gli piace fare sesso. Io non ho la minima obiezione su niente. L'unica cosa che a me non sta bene è la violenza e il possesso. Dove c'è violenza e possesso, a me non mi piace, cioè per me è una cosa obbrobriosa. Questo primo... Fare sesso per il piacere di fare sesso. I figli sono una cosa secondaria. Cioè, anche se il sistema sociale si riproduce attraverso i bambini vanno fatti solo a misura in cui si desiderano, se ci sono le possibilità di far fronte a mantenerli, si possono far crescere bene, ed essenzialmente sapere che fare un figlio è lavoro. Ed essenzialmente ad un figlio bisogna dare se stessi, bisogna continuare a costruire se stessi, ampliare il proprio sapere, la propria conoscenza, la propria percezione del mondo, mai fermarsi, mai pensarsi creati e costruiti da un Dio, mai. Per cui occorre continuare a dilatare se stessi e dare questa forza della dilatazione come eredità al figlio. Per cui fare un figlio significa lavoro. Io vi dico questo, il sesso va fatto quando volete, come volete, dove volete e in qualsiasi condizione volete. L'importante è che vi dia piacere, e l'importante è che non ci sia violenza, perché la violenza appartiene ai cristiani. Proprio, il sesso come violenza, il sesso come stupro è una cosa cristiana. Ricordatevelo sempre questo. Fa parte dell'educazione cristiana, non semplicemente dell'ideologia, ma proprio il modo di essere, il modo di vivere. Ricordate quando veniva impedito ai bambini di masturbarsi, per esempio, per creare le fobie, per creare la sottomissione. Questo è il mio concetto base. L'altro concetto, il secondo, quando io mi presento come apprendista stregone, come pagano forse un po' meno, come apprendista stregone faccio un po' paura. Allora, tutti quelli che hanno detto come è fatto uno stregone, cosa pensa uno stregone, cosa vorrebbe uno stregone, cosa fa uno stregone, sono sempre stati cristiani. Gli altri non hanno mai avuto il diritto di parola. Gli altri non hanno mai potuto spiegarsi, se non con pochissimi testi, se non con cammini alla stregoneria, che prende, siccome la stregoneria è un cammino partendo dall'oggettività in cui si vive. Quasi tutti i libri determinano degli sforzi immensi, degli sforzi incredibili per alzarsi. Come è stato detto alla conferenza, la stregoneria è l'arte con la quale l'individuo si sottrae dalla posizione in ginocchio in cui i cristiani vogliono metterlo. Questa è l'arte della stregoneria. Per cui, chiaramente, se io mi presento come apprendista stregone, uno addirittura, come diceva Marco ultimamente, pensa addirittura come mi vesto, addirittura cosa mai farò di cose così incredibili. Bene, io rivendico questo perché questo è, deve essere rivendicato. Nel senso che la cosa oscena è il prete che mette in ginocchio i bambini. Purtroppo questo è diventato normalità. E mentre invece la strada alla libertà è sempre stata una strada durissima. Vediamo un attimo. Pronto?
Ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Volevo precisare una cosa perché la domanda della Simonetta mi ha stimolato. A proposito, quando parla appunto dei rapporti sessuali come intende la Chiesa, no? Cioè, quello che ho capito io è questo. Infatti lei diceva, perché adesso, non so, quali sono le motivazioni per cui la Chiesa impone, no, che i rapporti sessuali abbiano come finalità la procreazione, e mentre adesso cosa c'è di nuovo che può permettere alla coppia di fare sesso senza procreare? Quello che ho capito io, almeno della posizione che ha preso la Chiesa, è questo in materia di rapporti sessuali. Non è che la Chiesa dice a ogni rapporto deve corrispondere un bambino, la procreazione, ma ogni rapporto deve rimanere aperto al concepimento. Non so se mi sono spiegato.
Ho capito quello che vuoi dire.
Perché, vedi, io per esempio seguivo e ho seguito i sistemi naturali, no? Metodi naturali con mia moglie. Però ho letto un particolare fatto scritto da un prete, da un teologo, che diceva che se un individuo, se uno, usando anche i sistemi naturali, e quindi e se questi sistemi naturali funzionano come sono in grado, insomma, di evitare se in grado di evitare delle gravidanze, no? Adoperando bene questi sistemi naturali. Se però nello stesso tempo questo in sostanza adopera il sistema naturale e fa il furbo, cioè potrebbe lo stesso avere dei figli perché magari ha delle possibilità economiche, ha un sacco, insomma, nonostante che adopera un sistema che è lecito, diventa però illecita tutta la faccenda, diventa...
Vedi Marco, sai qual è l'inghippo importante? Mm. Mi senti?
Sì, sì, ti sento.
L'inghippo importante è questo: se i coniugi usano dei sistemi per non avere figli, tolgono a Dio l'esercizio della sua volontà. Questo è che la Chiesa non vuole, cioè la Chiesa vuole costruire solo sottomissione. Se tu fai sesso usando, non so, il preservativo, tu togli a Dio l'esercizio della sua volontà.
Siccome
la Chiesa vuole mettere il ginocchio davanti a sta bestia, deve fare in modo che ci sia sempre una possibilità per cui sta bestia possa agire.
Sì, perché per esempio agli organi sessuali dà questa funzione di trasmettere la vita, e questo sarebbe quello che ha voluto Dio, no, nel disegno dell'uomo e della...
Allora perché gli ha dato le mani dell'intelligenza?
Cosa vuoi che ti dica? La Chiesa avrà selezionato la cosa così, dopo se è bene o non è bene, cosa si possa selezionare.
La Chiesa
così
vuole solo costruire il suo potere e basta.
Certo, e comunque lei sosteneva che questo, tutto questo impegno che lei metteva nel vedersi chiaro su questa cosa era per far del bene alla gente e per insegnare a vivere nel miglior modo possibile. È che la gente, insomma, il discorso del sesso la vive in modo molto più complicato, è molto più complesso il discorso.
Infatti,
lei, quello che invece io condanno alla Chiesa è di avere esercitato un'influenza negativa sul criminalizzare il peccato sessuale, cioè ha creato dei sensi di colpa, e di questo avrebbe dovuto tenerne conto, perché magari il discorso...
Ma scusa, sai, come faceva a controllare la gente se no?
Poi attraverso la confessione, eccetera. Vabbè, per esempio, però non dava la stessa importanza ad altri peccati, perché ci sono i peccati, per esempio, che sembrano...
È l'ultima barriera, no? Spaccata quella, ormai è fatta, non ha più possibilità di controllare la gente.
Sì, comunque finché parlavi mi era venuto in mente una cosa: siccome tu ce l'hai un po' con Gesù di Nazareth, no? C'è un passo nel Vangelo che vorrei ricordartelo e dovresti fare un po' mea culpa, ma lo dico in modo un po' ridendo. Perché Gesù, credo, guarisce il servo di un capo dell'esercito romano, cos'era, un comandante, insomma un centurione, quello che era. E siccome questo romano era andato da Gesù e aveva lasciato a casa il servo che stava male, era molto lontano da casa, e Gesù gli dice, visto che me l'hai chiesto, eccetera, io dico che vai a casa e vedrai che col servo starà bene. Bene, e questo romano dice davanti a Gesù, io credo che tu puoi guarire. E Gesù gli dice, non credo una cosa del genere, cioè non ho mai visto tanta fede in tutto Israele. Allora vedi, questo era un pagano sicuramente,
davvero?
Perché si faceva parte delle alte schiere del...
E perché pensi che quegli evangelisti lo abbiano scritto questo?
Ecco, e allora vedi...
Cioè, guarda che io ho sempre sostenuto che i quattro Vangeli ufficiali siano delle operazioni militari, a livello ideologico.
Sì.
Ho sempre sostenuto questo.
E allora vedi, è un po' pochino, ma vuol dire che almeno per quelli che ti ascoltano... Alle volte, forse come diceva Simonetta, tu ti presenti, dovresti fare un po' di lifting, no? Tu ti presenti con magari un modo di parlare un po' pesante,
sì.
Però sotto sotto magari se ti trovi davanti a Gesù forse ti fa lo stesso
complimento. Se trovo l'immagine di Gesù dei Vangeli ufficiali spacco il culo.
Ecco, vabbè,
neanche da mettere in discussione la cosa, deve pagarmele tutte.
Ma può darsi che ti dica la stessa cosa che ha detto a quelle...
Non esiste! Perché lui, uno come me, deve ammazzarlo esattamente come ha fatto col fico. Non esiste proprio alternativa.
Vabbè, comunque all'interno del Vangelo già
poi,
è questo.
Poi parte anche dal presupposto che esiste il figlio di un Dio che non esiste, capito? Cioè, se esiste, quello che tu dici ha tante di quelle implicazioni, implica tante di quelle cose che sono folli in sé.
Però Claudio, io mi sono convinto di una cosa e questa la tengo per me. E il personaggio Gesù è stato manipolato in tutti i modi, questo è quello che penso e quello che
il
credo.
Il termine Gesù è un termine generico delle religioni misteriche,
ecco.
Che non ha niente a che vedere con l'ebraismo, che la congiunzione è stata fatta dopo, e purtroppo nei Vangeli ufficiali non ha niente a che vedere neanche con le religioni misteriche, sono volgari operazioni di polizia, tanto per essere chiari, insomma,
adesso,
c'è altro modo, meditatelo.
Sì, per dire, comunque, vabbè. Per esempio anche il catechismo della Chiesa Cattolica, che in parte, in piccolissime, in pochissime situazioni prevede la pena di morte, no? Oppure anche il diritto di ricorrere alla guerra.
A me di sti lifting qua non me ne frega niente, perché io ricordo la Chiesa Cattolica nel 450 dopo Cristo fino ad oggi. Per cui mi dice operazioni che stanno facendo adesso, non mi interessa più di tanto.
Sì, no, per dire, perché ultimamente per esempio il Papa si era interessato per salvare... Quella ragazza che è stata uccisa.
Siamo sempre ai soliti, no?
Sì.
Tu metti l'accento sulla persona che viene guarita e non sulle 100.000 che non vengono guarite. Metti l'accento su un'operazione del Papa rispetto a Tizia che è famosa, mentre invece tu mantieni il disprezzo per gli altri milioni che non sono nessuno. Capisci che mi sta un pochetto sulle scatole a me questi atteggiamenti?
No, è
sono atteggiamenti propagandistici,
ma
basta,
sì, ho capito, insomma. Ma siccome la Chiesa prevede per esempio in certi casi che la pena di morte è giusta per colpire chi si è macchiato di particolari crimini, non vedo perché il Papa doveva ricorrere per esempio a tutto quello che era in suo possesso di poter fare per salvare la vita a questa ragazza che era colpevole. Cioè alle volte si contraddicono anche su cose che secondo me loro prima le condividono e poi magari tirano il sasso e poi nascondono la mano.
Marco, c'è interesse sia fra propaganda e realtà,
Vabbè, si era convertita al cristianesimo e questo non era poco per i... Ma insomma sono tutte stupidaggini, che io vorrei che insomma vorrei un po' più di chiarezza, vorrei vedere delle persone veramente serie che fanno delle cose che almeno servono come comportamento per guidarci, perché altrimenti qua dai.
Ciao Marco.
Ciao, ti saluto.
Ciao.
Il problema è sempre quello, è la dislessia. Vediamo un attimo. Pronto?
Audio, sono Marta.
Ciao Marta.
Sta attento, mi volevo dire solo un particolare che mi è successo a me parecchi anni fa. Dunque, se era nel periodo che gli era appunto il referendum per l'aborto, no? Nello stesso tempo che era il periodo che i preti ne deve benedire le case. Dunque, casa mia non viene perché non gli veniva per niente, sapeva che non come interessava, però mi trovavo di fronte, una casa di fronte della mia amica, e su quel momento arriva il parroco. Quindi comincia a parlare, perché comincia a fare una tiratera appunto sull'aborto, e mi trova mezzo scappadetto a dire: ma senta padre, perlomeno in certi casi bisognerà che lo ammetta, in casi dove che sia certa che il bambino si malformato, che ha problemi gravi, o che sia in rischio la vita della madre, o che... No, ha detto assolutamente, anche nel caso del bambino che dovesse nascere, ha detto, con gravi malformazioni, bisogna metterli al mondo. Padre, ha detto, ma che pare che sia una roba logica, e secondo lei è logico che licenziamo tutti quei che lavora al Cotoengo?
Sì.
Ecco.
Va bene.
E ora li mettiamo al mondo per quello, stato. Creiamo meno disoccupazione.
O per fotocchi di ricambio per qualcun altro.
Sì. Bravo.
Va bene.
Ciao Claudio.
Ciao Marta, ciao.
In effetti le cose sono obbrobriose. Quello che mi interessava dire... Vediamo un attimo ancora. Pronto?
Sì, Claudio e Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao. Sei là dopo tu?
Sì, resto qua io.
Ecco, allora vengo giù.
Ok.
Perché ho voglia di parlare, perché non ho fatto a tempo a venire giù l'altra volta.
Va bene.
Sì, volevo dire una cosa, che riguardo alle cose straordinarie, stranamente succedono ai migliori. Tutti gli altri sono degli sfigati, capisci? Cosa vuoi farti? Ma allora dico io, se tu mi dici ma quello avrà combinato qualcosa, perché non è stato guarito, è stato guarito il prediletto.
Sì, infatti.
E allora questa sarebbe una giustizia?
È scenografia quella.
Ostia.
È scenografia per gli sciocchi.
Non ho capito.
È scenografia per gli sciocchi.
Comunque ci vediamo, ciao.
Ciao, Mario. Ciao, ciao.
E quello che mi interessava dirgli a Marco è questo: il problema che hai tu e il problema che hanno la maggior parte delle persone è quello di conciliare il proprio condizionamento educazionale, cioè ciò che dentro si vorrebbe, con ciò che invece stride, cioè ciò che non è logico, ciò che è assolutamente illogico, cioè ciò che ci fa penare, no? E allora andiamo a cercare delle sfaccettature, delle cose che possono farci stare tranquillo, tipo quest'idea assurda, allucinante, che il Gesù dei Vangeli ufficiali sia una persona buona. Cioè, non esiste una persona buona nei Vangeli ufficiali. Gli insegnamenti del Gesù nei Vangeli ufficiali dice non modificare i ruoli sociali. Indica alla Chiesa Cattolica di prendersi la parte migliore. Luca, episodio di Marta e Maria, pagina, vabbè, non ha importanza. Un altro insegnamento è chi non fa quello che vuoi, quando vuoi distruggilo. E questo è l'episodio del fico. Usare la pazzia per terrorizzare, sottomettere, minacciare, ricattare emotivamente. Vedi tutti quanti il discorso, aprirò la destra del padre, vengo giù, addirittura anche i magistrati durante il processo, che sei folle. Sgozzate chi non si sottomette, Luca, episodio delle mine. Appropriarsi delle strutture sociali per usarle per i propri fini, privandone gli esseri umani, vedi l'episodio della cacciata dei profanatori al Tempio. Impedite agli esseri umani di costruire il futuro, vedi episodio in Marco del lievito dei farisei. Devastare i sistemi sociali. Vedi Matteo, credete che io sia venuto a portare la pace? No, sono venuto a portare la spada, eccetera. Cioè, questi sono gli insegnamenti dei Vangeli ufficiali. Non è che Gesù sia buono, che Gesù... Non esistono ste cose. Esistono dei bambini che vengono messi in ginocchio, che si costringono a piangere davanti al povero bambino nato nella mangiatoia, che poverino, come ha fatto fatica a nascere dalla mangiatoia, e si fa dimenticare che ci sono 200 bambini che la Chiesa Cattolica e il pensiero del Dio Assoluto, del Dio Padrone, sta facendo lavorare come schiavi. Cioè, questa è propaganda. Questa è veramente devastazione della struttura emozionale delle persone. E se non si riesce a guardare, quando il dito indica la luna, bisogna guardare sia il dito che la luna, bisogna guardare le relazioni con tutto quello che ci circonda. Io lo so che far capire le cose non è una questione di logica, non è una questione di razionalità, è una questione di magia.
Pronto?
Sì, ciao Claudio, sono Andrea.
Ciao Andrea.
Ascolta, io sono venuto alla conferenza, ma non ho trovato, sono andato in giro dappertutto, ma... Vabbè, dai. Comunque volevo dirti una cosa.
Mi spiace Andrea.
Vabbè, verrò la prossima volta. C'è un arcivescovo giù a Napoli che fa liquefare il sangue di San Gennaro. Che permise dalla era, comunque.
No, guarda che si sa quel sistema, sì, è un antico sistema alchemico, è stato trovato.
Ho capito, ma vabbè, non sei un miracolo, sei una tutta
parte. Esatto, vabbè. È un trucco alchemico, dell'alchimia.
E non so se hai sentito, ma è venuto fuori che aveva un giro di usura che non finiva altro.
Allora, e sembrerebbe, io non ho ancora letto gli articoli di oggi sui giornali, sembrerebbe che sia suo fratello implicato, non lui.
Sì, insomma, sempre stessa famiglia.
Beh, vabbè, ma insomma, le responsabilità sono sempre personali, Andrea.
Ma vabbè,
beh,
ma
se no, cioè, se no ricevono dei magari...
Dei in cerca
sì,
parte.
Appunto... Vedremo, insomma, dove ci pensano i magistrati per questo?
Voglio dire una cosa, gli input ci vengono, insomma, dall'esterno, se dopo la gente non capisce, non è colpa di nessuno, insomma.
No,
perché
non è colpa di nessuno.
Hai capito? Allora, io ci sono arrivato con la mia testa, ci arriveranno anche gli altri?
Sì, vabbè. Tutti ci sono arrivati con la sua testa, c'è sempre qualcosa da fare in più, no? Qualcosa
esatto.
Di migliorarsi.
Ascolta, è vero la prossima volta, perché
guarda,
ti
mi dispiace moltissimo, veramente, guarda, abbiamo corso, ti dico, mia moglie era davanti a sede della CGIL, c'è stata praticamente 20 minuti dopo che io ho cominciato la conferenza e ha mandato, credo, 14 o 15 persone in sala.
Ma praticamente eravate sotto cavalcavia appena si è
esatto,
previso.
Sotto cavalcavia, esatto.
Mi sono anche passato. Va bene, dai, vero la prossima
mi spiace.
Volta.
Okay.
Ciao Claudio.
Ciao Andrea, ciao. Mi spiace, infatti guardate, so che c'è stata gente che ha corso come da disperato da una parte all'altra di Treviso. È stata veramente una cosa epica. Andrea, guarda, veramente mi dispiace moltissimo e ho la registrazione delle persone che hanno partecipato alla conferenza che erano dispiaciute per essere arrivate tardi. Vediamo un attimo, io non vedo arrivare Mario, quando arriva io lascio pronto.
Buongiorno, sono Paola.
Ciao Paola.
Volevo domandarti una roba.
Dimmi
tutto. Cioè, mi sento parlare, sono d'accordo con quello che ti dici, però mi viene il dubbio, Gesù è ora chi è arrivato punto? Cioè, a parte tutto quello che ti hai detto, può essere stata una persona che magari ha fatto
allora,
da bene, dopo si è raggirato per conto suo?
Sta attenta Paola, io tratto in maniera diversa purtroppo, allora devo aver fatto, ti ho fatto probabilmente un po' di confusione.
Perché non...
Ti spiego, vuoi che ti spiega per radio?
Per radio, grazie.
Grazie a te, ciao. Allora, intanto non vedo Mario, per cui do questa spiegazione all'amica Paola. Allora, io tratto le cose in maniera diversa. Allora, esiste un Gesù che è la descrizione dei quattro Vangeli ufficiali. Cioè, questa descrizione dei quattro Vangeli ufficiali è, io la ritengo una persona, cioè la ritengo oggetto in sé e quando attacco il Gesù descritto dai quattro Vangeli ufficiali. Però il Gesù non è mai esistito, cioè questo personaggio non è mai esistito. Esistevano dei preti, degli esseri di conoscenza di vari tipi. Uno di questi, varie, diciamo così, religioni misteriche, uno di questi sono per esempio Adone, erano i seguaci di Adone. E praticamente cosa avevano di diverso? Avevano lo sviluppo del Dio che cresce dentro di sé. Ora, mentre i Vangeli ufficiali parlano di mettere in ginocchio le persone davanti al Dio padrone, davanti a lui che verrà a destra del Padre con fulmini eccetera, i altri tipi di Vangeli riferiti ad altri Gesù, quelli che abbiamo trovato sotto la sabbia in Egitto per esempio, parlano di sviluppare la scintilla divina dentro l'essere umano. Questo fa un po' parte di tutta quella che è stata la filosofia gnostica, di tutta quella, la stregoneria gnostica vera e propria, quella di Simon Mago, eccetera, che però è stata sconfitta. E riprendendola adesso ci costringerebbe a usare anche noi il termine Gesù in contrapposizione a un Gesù ufficiale. Questo è abbastanza stupido e assurdo, no? Perché la stregoneria gnostica è stata sconfitta da sé, in pratica ha fatto una serie di operazioni che il suo condizionamento educazionale è andato male, insomma. E allora, è questo, di Gesù ce n'è stato più di qualcuno, sembrerebbe che Onias, uno ammazzato circa 50-60 anni prima di quello che sarebbe stato il Cristo, sia il vero referente personale, però... ce n'erano più di qualcuno che seguivano le varie linee misteriche, religioni misteriche. Poi c'è il Gesù della descrizione dei Vangeli ufficiali, che è quello che io attacco, quello che io considero come oggetto in sé, perché ha attraversato tutta la storia, è stato usato dalla Chiesa Cattolica per mettere in ginocchio le persone, per cui per me è oggetto in sé.
Dopodiché esistono vari Vangeli gnostici dove si descrive un Gesù diverso, cioè delle cose diverse. E queste io non le attacco perché non hanno messo in ginocchio gli esseri umani, però le leggo, le considero, fanno parte anche di percorsi di stregoneria e percorsi di religioni misteriche che sono pagane, cioè sono tutt'uno all'interno del paganesimo, però non hanno attraversato la storia, non sono state importanti nella costruzione dell'essere umano. Quando troviamo questi Vangeli li leggiamo perché sono interessanti per capire cosa è successo allora, cosa è successo in quel momento, però non è che mi interessa più di tanto. Quello che mi interessa è che il Gesù descritto nei quattro Vangeli ufficiali adottati dalla Chiesa Cattolica e da tutto il cristianesimo in generale è quello che ha costruito l'ideologia, il pensiero attraverso il quale mettere in ginocchio chi non si poteva difendere. Quello è il mio nemico, è l'espressione del potere assoluto che ha distrutto il paganesimo come lo ha distrutto, ha massacrato, ha torturato, ha fatto, e gli insegnamenti sono all'interno di questi quattro Vangeli. Chiaramente bisogna accettare l'ottica, come diceva Marco prima, se Gesù venisse ti farebbe, tu allora saresti. Il problema è l'ottica dalla quale leggiamo le cose. Io sono un essere umano e leggo le cose dal punto di vista dell'essere umano. Io non accetto che un Dio padrone abbia il diritto di fare quel cavolo che vuole. Nel paganesimo non esiste il divino, la divinità che possa fare quello che vuole, che possa mettere in ginocchio gli esseri umani. Questo nel paganesimo non esiste. Per cui io sono libero di scegliere la mia divinità e il mio divino con cui meglio relazionarmi. Per cui chiaramente tantomeno accetterò un Dio padrone che vuole mettere in ginocchio gli esseri umani. Per cui per me è assurdo la Bibbia, per me è assurdo il Dio dei cristiani. Il Gesù dei cristiani per me rappresenta la descrizione del male, cioè ciò che impedisce a me di svilupparmi. Per cui io parlo sempre del cristianesimo come il male, come la negazione del divenire degli esseri umani. Per cui, ritornando a Paola, il problema è tutto questo, capisci? Per la telefonata che hai ascoltato prima di Marco, Marco è una persona che cerca di costruire se stessa con un grosso condizionamento, per cui chiaramente lui troverà sempre nel Gesù dei Vangeli ufficiali qualcosa di positivo, avrà tutta una serie di aspetti che sono positivi. Io invece, che ho avuto la fortuna, chiamiamola anche fortuna, le scelte della mia vita non sono mai state scelte religiose, anche se ho avuto dei grossi peri, io ho avuto delle robe incredibili che per poco non mi fottevano, però ho avuto anche delle forze che mi hanno aiutato, insomma, per venire fuori. Però non ho mai avuto la sottomissione della Chiesa Cattolica, cioè la Chiesa Cattolica non ha mai lavorato su di me per tagliarmi. Mentre invece Marco è stato lavorato abbondantemente, cioè gli hanno lavorato la psiche, gli hanno strutturato il pensiero, per cui prima che lui riesca a venire fuori da tutto questo, sarà una cosa molto dura. Ricordiamo come non è una questione di logica, è una questione proprio di magia, cioè il pensiero del Dio assoluto, il pensiero della sottomissione, il pensiero di leggere il mondo in un certo modo viene innestato nella psiche delle persone, e le persone non sono più in grado di leggere il mondo, di vedere il mondo in maniera diversa, cioè non esiste il mondo in maniera diversa, anche se logicamente, razionalmente, cioè riescono a capire che quel modo è sbagliato. Quando loro si troveranno i problemi nella vita, quando loro si troveranno prima di morire, quando loro si troveranno in posizione critica, saranno automaticamente in ginocchio. Cioè la forza con cui è stata strutturata la loro psiche è talmente forte che la ragione non è in grado di bloccarla. Per cui comunque saranno in ginocchio. E il problema è che per uscire dalla posizione in ginocchio, per riuscire a ripulire tutto questo, è necessario uno sforzo enorme, è necessario praticare il crogiolo dello stregone in pratica, oppure praticare un paganesimo molto spinto, un paganesimo che porta fuori, diciamo così, dal pensiero. Vediamo. Pronto?
Sì, posso intervenire? Dimmi, oppure dai. Vuoi finire per dare spazio? Ma dimmi, Mario dimmi. Non è arrivato. E allora adesso me le prenderò anch'io le botte da Mario, non le darà solo a te. Sta attento. E volevo dirti una cosa. A proposito del condizionamento, è vero, Io credevo, sai, attraverso anche tantissime trasmissioni, tantissime esperienze che ho fatto, di levare quella che è un tipo di ideologia, di mentalità, di strutturazione del pensiero che ti viene dall'essere, insomma, nato all'interno di una religione, se cristiano. Però ho letto una cosa, per dirti, no? Quanto è difficile fare questo tipo di lavoro, di passaggio. Ho letto un giorno su un libro che a un prete hanno detto questo: senta, reverendo, se lei al momento della sua morte, no? E, supponiamo, muore, va di là e si accorge che non esiste né Dio, né il paradiso, né l'inferno, insomma, in sostanza si accorge che tutto quello che le hanno insegnato con la sua religione, con la vostra religione, è una balla. Lei a questo punto che cosa farebbe? Sai cosa è arrivato a dire? Bene, guarda, dice, se veramente io mi accorgessi che dopo morto, di là, non trovo niente, non vedo che non c'è Dio, non esiste il paradiso, il purgatorio, l'inferno, insomma tutte queste stupidaggini, vabbè. Io direi che a questo punto non ho avuto torto io nel credere, mentre ero in vita, mentre vivevo, che esistesse un Dio buono che mi aiuta, che mi salva, ma che ha avuto torto Dio a non esistere. Hai capito? Ecco, adesso questo, una cosa del genere, mi pone davanti a una riflessione. O il prete è in buona fede o è in malafede, perché può dire queste cose solo considerando questi due aspetti, basta, non ce ne sono altri. Se è in buona fede, voglio dirti questo per dimostrarti quanto è difficile levarsi un certo tipo di, come si può dire, di condizionamento. Se è in malafede, allora lasciamo perdere, insomma, la cosa, ognuno tira acqua per il proprio mulino e intanto la bottega funziona. Tutto qua. Ciao.
Ciao, ciao. Bene, io allora qui chiudo la trasmissione.